Marte.
Tra mercato e Supercoppa il Napoli prosegue questi giorni intensi, domani la gara con la Fiorentina, ma intanto news sul mercato, partiamo.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, Gianluca Gefuri mi ha preceduto, insieme sino alle 14, focus su Supercoppa in particolare, ma anche sul mercato con altre novità, soprattutto parleremo con chi conosce molto bene, sia Ngonge che Traoré, con novità anche su ipotesi difensore, si parla addirittura di un'offerta del Napoli, secondo tutto il mercato web, di 25 milioni più Østergaard per Buongiorno, rispedita al mittente, però partiamo sulla Supercoppa e sul pensiero delle curve, curva A e curva B, striscione e anche volantino unico, la nostra passione oltre ogni meta, ma in Arabia Saudita la Coppa della Moneta, così questo striscione esposto all'esterno dello stadio Maradona già questa mattina presto, da curva A e curva B, e poi anche un comunicato riferimento alla cammellata con trofeo organizzata per il Vildenar della Lega Calcio, insomma c'è tutto un messaggio e un comunicato interessante, giusto, nelle etimologie della parola rispetto c'è scritto sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli. Per i tifosi del Napoli non c'è rispetto in questa Supercoppa italiana quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. E non c'è solo questo, perché Riccardo Cucchi, che saluto e ringrazio per essere con noi, ciao Riccardo, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno ai radioascoltatori.
Firma importantissima della radiofonia nazionale, il giornalismo, riprendendo il titolo del tuo libro, Un altro calcio è ancora possibile, giustamente hai messo in questi giorni in evidenza come questa Supercoppa giocati in Arabia sia un obbrobrio, anche per come vengano calpestati costantemente i diritti civili, anche Amnesty si è espressa in questo senso, proprio lì in Arabia Saudita dove si giocherà.
Ma proprio Amnesty pochi giorni fa ha diramato un dato impressionante: negli ultimi 8 anni, cioè da quando Bissal ha preso il potere, il monarca saudita ha preso il potere in maniera totalizzante, sono state impiccate oltre 1250 persone. Avete capito bene, 1250 persone impiccate. Quasi sempre oppositori, si va in galera, si fa un post non gradito sui social al governo, sì. In questo momento c'è una madre di 2 figli, di 27 anni, sì. condannata a 30 anni di prigione perché un post sui diritti umani è stato considerato talmente grave da essere punito in questo modo. Io mi domando cosa c'entra il calcio con tutto questo. Condivido pienamente lo striscione che tu hai citato dei tifosi della curva napoletana, delle curve napoletane. Personalmente non vedrò un solo minuto di queste partite, pur essendoci la Lazio impegnata, e lo sapete, sono tifoso della Lazio, sì. Perché credo, sì, che il calcio non possa in nessun modo calpestare i diritti e valore in nome dei soldi, non possa vendere se stesso, la sua identità. Permettetemi di dire, non posso vendere neanche me, però, tifoso di calcio, giornalista, non sono disposto ad essere venduto in nome del calcio e credo che i tifosi si debbano ribellare una volta per tutte.
Complimenti Riccardo, complimenti per questo tuo questa posizione assolutamente sottoscrivibile e soprattutto molto netta, molto chiara, con il tuo garbo. Tra l'altro parlavi di Salma Al-Shehab, questa ragazza, di questa madre appunto dottoranda, attivista per i diritti delle donne, che è condannata a 27 anni, come dicevi tu, è assurdo solo per il denaro, anche se poi purtroppo è proprio il denaro che muove il calcio e spesso le decisioni della Lega di Serie A anche sui diritti televisivi, quindi in questo senso c'è una triste coerenza.
No, mi permetto di contestarti questa,
c'è troppo, dici tu, è troppo
questa tua conclusione. Che l'industria calcio sia un'industria è fuori discussione, che l'industria calcio viaggi in Italia con 5 miliardi e mezzo di debiti è un'altra certezza, un'altra verità. Che i soldi siano necessari per far muovere il calcio è assolutamente vero, ma che non ci sia un momento di riflessione da parte degli imprenditori del calcio, come dovrebbe fare qualunque imprenditore che perde, come sta perdendo in questo momento il calcio, su come cambiare il sistema, e l'unica risorsa che si trova è quella di andare a cercare altri soldi dopo averne buttati così tanti, senza nemmeno guardare la provenienza di questi soldi, beh, permettetemi, questo è un suicidio etico, morale, ma è anche un suicidio industriale, aziendale e sportivo. Il calcio non può esistere senza valori. Se vogliamo trasformare il calcio in uno spettacolo a puro beneficio delle televisioni, non mi troverà nessuno su questa strada al suo fianco. Il calcio, se vuole rimanere sport, non può rinunciare ai suoi valori fondanti, e soprattutto vorrei che questi imprenditori finalmente maturassero, diventassero grandi e cominciassero a ragionare su come abbassare l'asticella, su come si deve fare per tenere per rendere sostenibile il prodotto calcio, e soprattutto vorrei che la smettessero di calpestare la passione di migliaia, di milioni di tifosi che pagano abbonamenti e biglietti allo stadio. Tutto quello che ti sto dicendo al microfono è esattamente il contenuto del libro che ho scritto, è uscito un paio di mesi fa, Un altro calcio è possibile, e gli spiego per quello che mi compete, per quello che so, per quello che posso, do il mio contributo, perché non si chiudano gli occhi. Il calcio, ripeto ancora una volta, non può essere svenduto.
Assolutamente, tra l'altro ti aspettiamo quanto prima in Campania, a Napoli magari, per la presentazione. Riccardo, ovviamente il mio riferimento era un po' amaro, un po' forse in maniera, come dire, goffa, spiritoso, per dire, chiaro, pensano solo ai soldi e vanno avanti a tutto. No, in questo caso non si doveva, e questo sono d'accordo con te senza dubbio. Quest'amico,
ma i soldi servono, dai,
no, ma infatti servono, nel senso che passano dinanzi a ogni cosa, quello intendevo, no? Nel senso
come
che
crearli questi soldi. Queste sono imprese, per esempio quelle del calcio, perché l'80% vivono di soli.
No, intendevo, capito, penso che adesso, spero mi sia espresso meglio, cioè intendevo dire che spesso alla Lega di Serie A i presidenti guardano solo all'aspetto economico, che è fondamentale, ma senza guardare altre situazioni, certo. Alla progettualità in molti casi.
Esattamente, l'aspetto economico non può esistere senza etica. Noi stiamo parlando di sport. Questo credo che purtroppo si stia dimenticando. Si continua a parlare di affari, di business, si dimentica che stiamo parlando di sport. È un'industria particolare, specifica, che produce un bene immateriale, che è la passione delle persone, sentimenti. Ecco, io credo che non possa esistere un'industria che non sia etica, e questo è il grande rischio che sta correndo il calcio.
Assolutamente sì. Fioccano i complimenti per te, Riccardo. Un applauso a Riccardo Cucchi, ha detto cose che nessun giornalista ha detto finora. Bravo. Poi ancora grande Cucchi, una persona sincera, da Peppino 86, ancora Cucchi, editoriale da numero uno, complimenti Giuseppe da Frattamaggiore, e tanti altri commenti. Pecune non ho letto, scrive questo amico, e poi ancora altre cose. Devo dire che in questo senso anche i tifosi della Fiorentina, si è espresso anche Sarri, insomma è questa volta trasversale, almeno per chi ama il calcio come noi, che ci sia questo rifiuto di una Supercoppa, specie in Arabia Saudita, oltre che fuori dall'Italia, per mettere in evidenza anche l'altro concetto espresso dai ragazzi delle curve di Napoli. Anche Sarri ha detto una cosa un po' spiritosa, no? Citando il film con Woody Allen, prendi i soldi e scappa. Qui c'è un discorso che va oltre i soldi, che pure insomma avevano portato tanti di noi a rifiutare o a essere contro le supercoppe giocate a Doha piuttosto che a Pechino. Qui si va in un paese che non rispetta i diritti civili, quindi insomma un grave errore.
Intanto ringrazio tutti coloro che vi hanno scritto. Io credo soprattutto che anche oltre tutto quello che abbiamo detto ci sia anche una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi dell'Inter, della Lazio, della Fiorentina e del Napoli. Immaginate quanti stadi si potevano riempire con queste prestazioni. E credo che sia veramente assurdo trasferire in un'altra parte, in un altro luogo dove non è possibile andare, con tutti i problemi che sappiamo, trasferire questa Supercoppa italiana. Veramente anche da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista industriale, da un punto di vista commerciale, è molto sbagliato, e soprattutto non rispetta i tifosi.
Nel salutarti ti giro un ultimo messaggio dei tanti che stanno arrivando. DJ Daddy ti scrive: molti giornalisti vengono definiti maestri senza averne titoli, Cucchi è un professore universitario.
troppo buoni.
Riccardo, grazie, buona giornata, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, buona giornata, un saluto a tutti.
Ciao. Grazie davvero a Riccardo Cucchi, ci sembrava doveroso iniziare così questa trasmissione, perché bisogna rispettare il sentimento, la passione dei tifosi, in questo caso espressa dai tifosi delle curve A e B, uniti più che mai in questo senso, questa concezione della Supercoppa in Arabia. Tra un po' comunque parleremo delle ultime sul Napoli, perché c'è la passione anche degli altri che, pur magari condividendo questa posizione, vedranno la partita. Parleremo di mercato, parleremo anche di Traoré, con chi lo conosce molto bene. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte. Marte Sport Live.
È un tema che vi è piaciuto, tanti messaggi sul tema del, insomma, rifiuto delle curve, ma di molti tifosi, anche di Fiorentina, Inter e Lazio, di questa Supercoppa in Arabia. E poi Vieri per televisione dice: il pezzotto uccide il calcio, ma perché queste partite in Arabia no? Scrive questo amico. E poi ancora buongiorno, d'accordissimo, anzi sono d'accordissimo d'accordissima per il bel discorso di Riccardo Cucchi, ma come mi dice mio marito è utopia, infatti mi dice sempre che sono una romanticona ed ingenua, i soldi e solo quelli muovono il mondo del calcio. Patti, concetto, intanto grazie Patti per il messaggio, di Riccardo Cucchi era di porre un freno, perché ok, i soldi che muovono il calcio e sono anche importanti per muovere questa industria, molto importante, però la provenienza va ogni tanto, diciamo, soppesata. Nel frattempo, a proposito di passioni, devo segnalare un post del mio amico e collega Giancarlo Tommasone, che vi invito a leggere su Facebook, perché ha messo in evidenza la vera passione che muove i tifosi ancora oggi, perché nel corso di Napoli-Salernitana mi segnala Giancarlo che un bambino di circa 10 anni, Christian, nitore del Greco, figlio di un marittimo, ha sventolato dopo lo svantaggio del Napoli con la Salernitana per oltre un'ora fino alla fine della partita la bandiera del Napoli, mettendosi spalle al campo, non in segno di protesta, ma perché pensava solo a sventolare. E questo gesto, che ci riporta alla vera passione, a soli 9-10 anni peraltro, è molto molto inedito, se non unico, è una cosa che vogliamo sottolineare, soprattutto sperando che magari il papà, che è un marittimo, possa sentirci, ascoltarci, perché vorremmo, insomma, risalire all'amico e al tifoso di circa 10 anni, ripeto, Christian, per poterlo ospitare qui in radio, per poterlo far intervenire telefonicamente, insomma, per fargli i complimenti per questo gesto che di altri tempi, che molto spesso neanche i ventenni di oggi vediamo fare. Nel frattempo c'è anche il mercato, il Napoli ha chiuso per Traoré, sta per chiudere per Ngonghe, ne parliamo con il collega del Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti voi, ben ritrovati.
E grazie per essere con noi. Abbiamo letto di questa offerta presunta, secondo tuttomercato.web.com, per Buongiorno, Østigard più 25 milioni, rispedita al mittente. Il Napoli ci sta provando, anche perché Buongiorno ha aperto la cessione, ma sembra al Milan.
Beh sì, probabilmente sì, però difficile che Cairo lo cede proprio adesso, secondo me. Tra l'altro il Torino sta cercando dei rinforzi di qualità per provare a rilanciarsi, a tentare l'assalto all'Europa, e proverà a resistere in genere a tutte le tentazioni. Su Buongiorno, lui ha rifiutato quest'estate il trasferimento dicendo di voler rimanere
all'Atalanta,
invece sì. Inizia, esatto, all'Atalanta, adesso inizia a mandare segnali, perché probabilmente gli stanno dicendo che è il suo momento, quindi meglio approfittarne. Però credo che difficilmente lascerà il Torino adesso. Si possono però impostare operazioni poi per la prossima estate, però sai, per il Napoli è sempre difficile competere con club come Milan, Juve, Inter a livello di blasone, purtroppo c'è sempre un certo svantaggio.
E, diciamo, nelle dichiarazioni strappate a De Laurentiis dai colleghi Antonio Giordano e Marco Azzi lì in Arabia Saudita, tra l'altro da un po' andremo in Arabia da un altro collega inviato per un portale, E ne faremo altri due di acquisti, perché il Napoli almeno altri due, oltre a Traoré, Ngonge e Mazzocchi, si arriva a 5, addirittura forse 6. È chiaro che De Laurentiis vuole intervenire, l'ho anche fatto capire, bisognava in qualche modo resettare tutto per dare nuova linfa al Napoli, perché deve tornare a vincere, che mi sembra un'intenzione ottima. Non so se la strategia è quella giusta, e te lo chiedo.
Ma è l'unica che resta, perché il mercato è aperto, quindi è la grande occasione non solo di mettere dei calciatori nuovi, bravi, e sostituire chi va via con dei giocatori più importanti, rinforzare se possibile, però anche mettere qualche volto nuovo. Può essere utile qualche faccia fresca che non ha il peso di questi mesi, di questa gestione difficile del post scudetto, può far bene. De Laurentiis ha scelto,
tu dici, oltre che tecnicamente, anche dal punto di vista proprio della nuova linfa dello spogliatoio.
Esatto, una linfa dello spogliatoio. Io credo che Ngonghe sia stato un acquisto un po' bistrattato, un po' sottovalutato, non capisco perché. Sta facendo molto bene anche nella scorsa stagione, 6 gol, 2 assist, è proprio il profilo da Napoli, un ragazzo che ha tanta motivazione, ha voluto il Napoli fortemente, e quindi c'è bisogno di questi volti qui. De Laurentiis sceglie la strada appunto del mercato, dà fiducia a Mazzarri, secondo me anche in maniera comprensibile, e prova a dare qualcosa in più. Poi sulle ammissioni, ormai sui vari mea culpa, su questa analisi di ciò che è accaduto, penso è stato detto tutto e ormai abbiamo capito, e anche De Laurentiis lo dice pubblicamente, che gli errori sono stati fatti, e sarebbe ora di guardare avanti anche con un po' di coraggio. Quindi certo, se neanche questi innesti riusciranno a dare una mano, allora poi bisogna guardare anche all'allenatore e all'apporto che sta dando.
Andiamo adesso invece alle notizie, anche perché ci sono molte domande per te. Anzitutto, Traoré dovrebbe essere ufficializzato oggi, Ngong potrebbe oggi o domani, più domani a questo punto, fare le visite mediche a Villa Stewart. Tra l'altro, Al-Shabaab in Arabia Saudita potrebbe tornare su Politano offrendo 13 milioni al Napoli, e se con Politano non rinnova addirittura è previsto un incontro tra Giuffredi e De Laurentiis proprio in Arabia Saudita oggi pomeriggio. Insomma, potrebbe andare via nell'immediato, e molti ti chiedono, Giovanni, ma Politano davvero c'è il rischio che vada via? E poi invece Gio ti chiede, il difensore sarà uno tra Brassier, Perez e Teate o Teat?
Parto dall'ultima, sul difensore credo che sia Perez il nome più indicato, perché con l'Udinese c'è un canale aperto, si sta provando a trovare un accordo. L'Udinese ha perso Biol per infortunio, sì, e quindi non vorrebbe cederlo adesso, però si può insistere e si può provare, quindi lo vedo favorito sugli altri nomi. Su Teat è già arrivato un no da parte del Ren, sì, tra l'altro
sta giocando, e giustamente
sì, è uscito anche quel nome di Solé fatto dall'Equipe, sì, giocatore molto bravo, il Napoli seguiva già lo scorso anno, però anche in questo caso il titolare costa 20 milioni, quindi Perez costa un po' meno. Tra l'altro parlavi di soldi e di Supercoppa, il Napoli prenderà un bel po' di milioni, anche sì, se le cose non dovessero andare bene, quindi si può reinvestire sul mercato. Per quanto riguarda Politano, sì, è vero, Mario Giuffredi parlerà con De Laurentiis a breve. Io credo che si lavora per il rinnovo e non per l'addio. Ngonghe arriva per sostituire, diciamo, Zerbin, che al ritorno dall'Arabia dovrebbe andare al Frosinone, e non per sostituire Politano. Poi è chiaro che l'arrivo di Ngonghe è uno spunto per il procuratore di Politano per andare un po' a stimolare, un po' a chiedere chiarimenti, a esprimere preoccupazione per la posizione di Politano, e quindi esercitare un po' di pressione sul rinnovo. La terza domanda però mi è sfuggita.
No, sul difensore, quindi siamo. La terza te la faccio io. Perché insomma questa. Ah no, su Politano l'abbiamo detto, sì, Politano, su Popovic, perché insomma è un giocatore molto interessante, classe 2006, chiaramente il Napoli è in lizza con squadre del rango del Bayern Monaco, del Manchester City. Ne abbiamo parlato anche prima con Gianluca Gifuni. Il tuo pensiero si può chiudere, anche se ci sono tanti intermediari al lavoro su questo ragazzo.
Sì, sì, infatti questo volevo dire. C'è un po' una sorta di asta al contrario, no? Un ragazzo ha tante qualità, è una grande scommessa. Il Bayern ha già perso Idiz che sta facendo bene alla Juve e vorrebbe un po' recuperare. Io credo che il Bayern sia favorito, però Popovic è stato offerto al Napoli, sicuramente ci sono dei contratti in corso, c'è Micheli che è a Napoli, tra Napoli e Roma, e sta lavorando un po' su tutte queste situazioni in contemporanea, compresa anche Traoré, Ngonghe, che farà le visite, come hai detto tu, dovrebbe farle domani. Io credo che però il problema è l'ingaggio. Il Napoli ritiene che un 2006, per quanto bravo, deve avere un ingaggio adeguato alla sua età. Se si riuscirà a ottenere un accordo favorevole, sicuramente il Napoli ha degli argomenti, altrimenti il calciatore andrà altrove, perché questi intermediari a quanto pare stanno facendo una sorta, ripeto, di asta per cercare di puntare un ingaggio importante.
Infatti temo che alla fine non verrà, secondo me.
Beh, sì, se sono questi presupposti, a De Laurentiis non piacciono queste situazioni. Ricordiamo anche Dragusin. Napoli ha tolto Zanoli al Genoa, Io presumo, che sia una mia idea, che sia un po' una sorta di piccola ritorsione, perché Napoli ritiene che su Dragusin il Genoa ha aperto un'asta, qualche modo, evidentemente venendo un po' meno, insomma, delle premesse che si erano create. Quindi,
Giovanni, intanto ti interrompo un attimo perché accogliamo insieme un agente FIFA molto importante a livello internazionale, Antonino Imborgia. Buongiorno dottore, benvenuto su Marte.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Grazie per essere con noi qui su Radio Marte. Le chiedo subito di Traoré, che lei ha assistito per molti anni, che ora va al Napoli. È un giocatore che si è un po' perso tra questioni fisiche e anche l'integrazione in Premier League. Cosa può dare al Napoli, secondo lei, questo ragazzo?
Ma direi solo per problematiche fisiche.
Sì.
Lui è andato via da Sassuolo, che veniva da un infortunio alla caviglia che si trascinava già da qualche tempo, era stato operato, quindi quando va in Premier non è al massimo del suo potenziale. Poi dopo leggevo, mi hanno detto che ha preso la malaria. Per quanto riguarda il giocatore è fuori discussione, un calciatore importante, con grande qualità, può ricoprire praticamente i due ruoli da interno di centrocampo, ma anche fare l'esterno offensivo, secondo me in particolare più a sinistra che a destra. Un giocatore che poi dopo nella sua evoluzione come tipologia di giocatore è un giocatore tipo Zelinski, un giocatore così, un giocatore che ha grande qualità, un giocatore che c'ha forza, una buona resistenza, l'hanno pagato tanti soldi, per me è un giocatore che può far bene, ma poi dopo la mia idea è che in questo momento esista una difficoltà nella quotidianità del Napoli. Quindi non è che prendi Traoré o ne pigli altri tre o quattro come Traoré e risolvi i problemi. Il Napoli, i giocatori, non mi sembra che gli manchino. Se però hanno scelto di fare Traoré perché sicuramente...
Ciao. Può essere l'erede di Zielinski o anche lo stesso Elmas è andato via, insomma.
No, perché sì, sicuramente esiste una difficoltà, oppure in quei ruoli, oppure ci sono dei giocatori che vanno cambiati. Onestamente, per dare dei giudizi ho imparato che bisogna stare dentro i problemi, e avendo fatto tante cose nel calcio, certo, so che i problemi ognuno conosce i suoi.
Assolutamente sì.
È così.
Prima di salutarla, ricordiamo che Antonio Imborgia è importantissimo agente FIFA, CEO della Sport Agency Futura. Le chiedo anche di questo Ongonge del Verona, se è un acquisto interessante secondo lei. E poi le chiedo anche sempre sul Traoré, perché ricordo molto bene all'Empoli, proprio da mezzala, addirittura quasi centrocampista puro, anche se poi proprio da, come diceva lei, dalla sinistra nel Sassuolo con De Zerbi, con Raspadori anche in campo, ha dato il meglio di sé. Sì, secondo lei ha un ruolo in particolare in cui si esprime bene, però anche su Ngonge.
Ma allora lui, Ngonge è un giocatore forte sicuramente, sta facendo molto bene specialmente quest'anno, lo vogliono in tanti, vedo che tanti lo vogliono, e secondo me è un giocatore utile, molto utile al Napoli. Per quanto riguarda il ruolo di Traoré nell'Empoli ha fatto benissimo l'interno, lo faceva con Krunic e Basso, giocava Benasser in quella squadra lì, e lui faceva l'interno sinistro, con Krunic faceva l'interno destro. Poi dopo è andato a Sassuolo e piano piano l'hanno avvicinato alla porta, e con buonissimi risultati, perché ha fatto tanti assist, ha fatto mediamente 4-5-6 gol al campionato. Quindi il ruolo, faccio fatica a dire qual è il ruolo, perché uno, non faccio l'allenatore,
certo,
da vicino quelle che sono le problematiche di ruolo del Napoli.
Beh sì, forse più mezzala serve. Intanto, prima di salutarla, un'ultima domanda da parte del collega Giovanni Scotto, che è collegato dall'altra parte. Giovanni.
Sì, una curiosità, vedo tanti esterni, no? Appunto tra Ray e Gonghe. Sembra esserci più abbondanza da questo punto di vista per questo tipo di calciatori, vengono acquistati più facilmente, invece con i difensori centrali sembra essere un mercato più difficile, costano tanto, ce ne sono pochi, e chiedo se è una coincidenza, se c'è qualche motivo particolare.
No, non è una coincidenza, secondo me si parla troppo di braccetto destro, braccetto sinistro, l'uscita della palla da dietro, e poi bisogna marcare.
Infatti.
E questa è una cosa che purtroppo la nuova le nuove leve in generale, gli allenatori, comunque l'inerzia è un'inerzia diversa, l'inerzia è quella del gioco, di creare questa palla in uscita da dietro con la partita, che per l'amor di Dio può anche essere una cosa utile, ma come tutte le cose, se fatta con troppa, in maniera ripetitiva, è fatta sempre, anche quando non si deve fare, secondo me è un boomerang. La stessa cosa è il discorso dei difensori, come per i portieri, bravo coi piedi, bisogna imparare. Quindi non è che perché io ho 65 vado che per 66 ho vecchi ricordi, oppure mi dispiace vedere il calcio evolversi. Il calcio si è evoluto in tutte le forme, sono dei grandi atleti, veramente grandi, però poi dopo ognuno ci deve avere la sua peculiarità, e il difensore centrale più di tutti deve essere bravo a marcare, bisogna essere bravo a mettersi nelle traiettorie giuste per pigliare la palla prima dell'attaccante. Per questi attaccanti oggi è troppo facile avere la libertà di colpire nei 16 metri e addirittura nell'arietta del portiere.
Verissimo, ed è l'ex difensore peraltro, come in Borgia, è assolutamente oro che cola.
Sì,
insomma,
era un mediocre ma era dura pigliarla nell'arietta del portiere, impossibile.
Ricordo. Dottore, grazie per il suo intervento, buon lavoro e a presto.
Buon lavoro a voi, arrivederci.
Grazie ad Antonio in Borgia, agente FIFA, grazie anche all'amico del Roma, domani su Roma tanti approfondimenti anche di mercato, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, un abbraccio.
Grazie a te Dario, ciao a tutti, a presto.
Volevamo in pubblicità, poi vogliamo anche idealmente in Arabia Saudita, ci collegheremo con il collega Antonio Manzo che è lì a Riyadh con Napoli, che oggi fa la conferenza stampa, l'abbiamo già detto, con Mazzarri e Simeone alle 15 italiane e alle 19-17 italiane invece l'allenamento sul campo dell'Ashabab. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici, i vostri messaggi davvero tanti. Allora, Mazzocchi, il miglior acquisto, rivedremo il gioco con cross dal fondo e questa non esiste. Beh, può darsi, in effetti proprio De Laurentiis d'Arabia a quanto pare ha detto una cosa del genere. Napoli Fiorentina 1-1, poi a rigori passa la Viola Lello da quarto, che ci manda anche un messaggio vocale che ascoltiamo insieme, appena Gigi Soriani in regia mi dà l'ok, ascoltiamo insieme il messaggio vocale di Lello, eccolo.
Buongiorno Marziani, davvero da quarto. Comunque io spero di non andare a rigori, perché noi come siamo situati con rigori abbiamo una pessima mira. E speriamo che finisca subito nei tempi regolamentari, perché non ci saranno i supplementari. E si passerà pure soffrendo questo primo autunno, perché sono convinto che la Lazio batterà l'Inter e andiamo in finale con la Lazio. Ciao e forza Napoli!
Che ti devo dire, speriamo che il Napoli possa passare prima dei rigori, ma in generale insomma che possa andare bene questo discorso in Supercoppa, perché ragazzi io credo che sia importante ricordare che il Napoli di trofei ne ha 16 di titoli nella sua bacheca, quindi credo che sia, ve lo chiedo anche, mi farebbe piacere che insomma il Napoli vincesse la Supercoppa, penso proprio di sì, al di là del discorso indubbiamente legato a quella all'ingiustizia, all'inadeguata decisione della Lega di Serie A di portarlo in Arabia Saudita, questo trofeo, tra l'altro con semifinali e finali. Il programma di oggi, abbiamo già detto, ore 15 Napoli in conferenza stampa, 15 italiane ovviamente, durata di 30 minuti, alle 17 allenamento presso la Shabab con i primi 15 minuti aperti ai media per chi c'è, la Fiorentina invece l'allenamento alle 15 in Arabia, quindi già è in corso l'allenamento della Fiorentina in questo momento, e poi alle 16 italiane c'è la conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da Milenkovic. Il Napoli invece nel Napoli sta dovrebbe invece essere insieme a Mazzarri Simeone. Un po' dei vostri messaggi, quest'amico scrive: condivido completamente quanto sostieni e i comunicati e le curve, ma perdonami se vado un po' fuori dal coro, aggiungere che scariche e sversamenti abusivi nei fiumi e mari, emissioni in aria non controllate, vite del lavoratore a rischio senza misure di sicurezza adeguate, sono temi comuni a troppe aziende, anche quelle più pulite. Insomma, un po' lungo il pensiero di Cirotto d'Avellino, che dice che fondamentalmente non alimenterà questo business e non guarderò le partite. Poi ancora, dare come allenatore del prossimo anno, che pensi di Mancini? Sta avendo problemi in Arabia, ha detto che sogna un club da allenare, scrive Antonio. Beh, potrebbe essere un'idea. Poi ancora, altro messaggio vocale di questo amico, sempre al 339 666 9990, lo ascoltiamo insieme.
Ciao Dario, sono Antonio da Morga di Baviera, Forza Napoli. Volevo fare una considerazione veloce. Con l'arrivo di Traoré e di Ngong, se si dice così, forse anche Baracca a centrocampo, penso che stiamo bene. Se viene pure il centrale, per me va bene così il mercato del Napoli. E forse, non so, penserei pure a qualche attaccante, giusto per. Ma io volevo farti una domanda a te, che sicuramente sei più esperto di me di calcio. Lindstrom. A me dispiace molto, perché sono sicuro che Lindstrom è un talento, è un campione. Ma perché non provarlo a posto di Zielinski come mezzala? Si può fare? Grazie, buona giornata.
Secondo me sì, si può fare come mezzala, perché effettivamente è un giocatore che ha delle qualità importanti, di strappo. Probabilmente Napoli l'ha preso un po' sull'onda di pancia questo acquisto di Lindstrom, un giocatore che insomma è più negli spazi, comunque più dall'interno verso l'esterno, abituato a giocare. Si parla anche di un passaggio in prestito, dovesse arrivare, come sembra, Ngonge, insieme ovviamente anche a Traoré, dovesse arrivare anche Barak, che Napoli prenderebbe come centrocampista, diciamo, box to box, anche se io condivido quanto dicevano molti amici tifosi. È un giocatore certamente offensivo, di forza fisica, ma dal centrocampo in avanti, non è quell'interdittore, quel mediano recupera palloni che secondo me servirebbe al Napoli attuale, avendo anche un po' di difficoltà anche numerica nel avere giocatori di questo tipo, avendo difficoltà anche a recuperare il pallone, proprio perché non ha tanti giocatori di interdizione, a parte un poco Lobot e un poco Anghissà, ma neanche nessuno dei due è un puro recuperatore di palloni. Andiamo da Pachi Web, perché un altro messaggio vocale da quest'altro amico, ascoltiamo insieme.
Ciao Dario, Pachi Web, Club Napoli, Poggio Marino con tutto cora. Ma possiamo sperare che qualche giornalista nelle sedi opportune ponga una domanda chiara e ineludibile su che cosa sta succedendo al caso Lindstrom? Perché dopo tanti mesi non siamo neanche in grado di poterlo valutare, questo acquisto?
Lo so, chissà, può darsi. Io da tempo che non, anzi sono andato anche a un paio di conferenze, ma diciamo che andiamo a turno per le radio, quindi facciamo una domanda ogni 4-5 volte, quindi è chiaro che abbiamo delle difficoltà a fare domande. Sicuramente sull'Lindstrom ci sarà qualche domanda, secondo me, perché insomma c'è questa situazione abbastanza clamorosa, insomma, di un giocatore pagato 28 milioni e che non trova spazio in questo momento. Mazzarri deve fare il risultato, deve fare i punti, e quindi è giusto, cioè è legittimo, non è che è giusto, penso che sia comprensibile che punti su giocatori che danno già maggiori garanzie in un momento di scarse garanzie per il Napoli. Paolo da Perugia scrive: non è riferito a te, ma credo che si stia alimentando troppe aspettative per il Napoli. Come sta la squadra oggi? Non c'è partita, sarà un'altra sconfitta purtroppo, saluti. Paolo, non sono d'accordissimo con te sulle aspettative, sul realismo bisogna appunto essere chiari, essere appunto realisti. Il Napoli certamente non è in grande forma, anche con la Salernitana ha giocato un primo tempo brutto, un secondo tempo di discreto cuore, discreta intensità. Con la Fiorentina il Napoli rischia obiettivamente di non passare il turno, di perdere, ma non è detto che lo faccia, perché la Fiorentina ha fatto maluccio nell'ultimo periodo, non è in grandissima forma. Tra l'altro tra un po' ne parleremo con Riccardo Mancini di DAZN, che l'ha commentata negli ultimi tempi. Però sono d'accordo che vincere la Supercoppa mi sembra ai limiti dell'impossibile in questo momento, per come sta il Napoli. Poi nel calcio tutto cambia a seconda di episodi, anche di singole partite. Ma serve il difensore, si prendono mezze cartucce di centrocampisti, scrive questo amico. Ma è una cosa che ci stiamo sgolando, caro amico, nel senso che stiamo dicendo che per noi il 2 gennaio dovevano arrivare difensore centrale e centrocampista centrale o di interdizione, insomma muscolare, fisico, e così invece non è. Fare solo per il calcio dello sport professionistico e quindi imprenditoriale prima di tutto questa fissazione etica mi sembra fuorviante, scrive quest'altro amico, che va un po' fuori tema. Nel frattempo però ci colleghiamo, come promesso, con il direttore di Spazio Napoli, direttore editoriale, che è in Arabia Saudita a Riyadh, Antonio Manzo. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Da grazie. Voi
forse ancora più giorno pieno, visto che sono le 13.43, qui sono le 15.43 con due ore avanti, una giornata bella piena qui a Riyadh, perché abbiamo appena assistito all'allenamento della Fiorentina, dove c'è, parlavi di mercato, dove c'è un obiettivo di mercato di una zona del campo dove forse ce n'è bisogno, il centrocampo. Io sto parlando di Barak, che è sembrato, devo dire la verità, in forma, al contrario di quello che si dice in...
Sì, aspetta Antonio, che abbiamo perso per un secondo. La linea con l'Arabia non è pulitissima, ovviamente. Tanto c'è questo amico che dice mi ricordo una domanda, anzi Gilda, su Lindstrom e il bistrattato Garcia, disse una cosa passata in sordina forse ma indicativa: non mi piace come si sta allenando. Ricordi, io pensavo che il mister non le mandava a dire. Beh sì, su Lindstrom ci sono tante situazioni da chiarire, sul ruolo, sul tipo di allenamento, sul tipo di integrazione nel Napoli che il ragazzo ha avuto in maniera abbastanza negativa fin qui, evidentemente, questo mi sembra scontato. Ricordate come era sfavorito il Milan in Champions League con noi l'anno scorso? Non piangiamo, anzi non chiagnim, scrive testualmente questo amico, in Coppa è un'altra storia. Eccoci Antonio. Con le conferenze stampa, stavi dicendo, giusto?
Sì, ci sono le conferenze stampa, scusate per la connessione, che ovviamente.
No, non ti preoccupare, grazie a te per la disponibilità.
Quindi ci sono le conferenze di Italiano, Mazzarri, e poi c'è l'allenamento del Napoli alle 19, ora locale qui, quindi le vostre 17, dove vedremo anche un po' i giocatori all'opera, vedremo anche se Caius sarà della partita o meno.
Esatto, questo è il vero dubbio. Ti chiedo Antonio, l'atmosfera che si respira, il clima mi sembra leggermente più mite rispetto all'Italia, l'atmosfera è quella giusta, c'è un po' di distacco anche dalle ansie della Serie A, del campionato per te?
Sì, ora riguardo l'atmosfera, probabilmente dal punto di vista climatico, ora sta cominciando a fare caldo, ecco, penso che siamo intorno ai 24-25 gradi. Però poi sarà abbastanza freschi, serve ancora il giubbino anche qui. Riguardo l'atmosfera, sì, è un po' un oasi infelice. Mi senti sempre?
Sì, assolutamente.
Ok, è un po' un oasi felice qui, perché sembra un po' una parentesi all'interno di un campionato che può regalare una coppa da mettere, un trofeo importante, ci tiene la Fiorentina, ci tiene anche il Napoli, visto il momento storico, perché potrebbe essere anche soprattutto un pretesto, un'occasione, più che un titolo in bacheca, potrebbe essere l'occasione per ritrovarsi. Un'arma in più per Mazzarri per far leva su un gruppo che ha bisogno di vincere. Abbiamo visto contro la Salernitana il gol al 96esimo, un gruppo che ha bisogno di vincere, ha bisogno di credere in se stesso, perché probabilmente al di là del mercato è un gruppo che non crede più nel proprio valore. Vero. Un po' per colpe personali, un po' ovviamente anche per colpe, ne parlavi prima, di gestione post scudetto.
Nel salutarti Antonio, poi ricordo su spazionapoli.it approfondimenti da Riad a cura di Antonio Manzo, ti chiedo chi gioca giovedì in attacco, Raspadori o Simeone?
Domani. Secondo me più Raspadori, anche Italiano dovrebbe preferire Beltran, quindi due punte leggere dovrebbero esserci, calcola che non ci sono, cioè va interpretata anche in maniera diversa la partita, non ci sono i tempi supplementari,
direttamente
ai rigori in caso di pareggio. Quindi le sostituzioni saranno spese, secondo me, anche abbastanza presto per cambiare la partita qualora dovesse mettersi bene. Si partirà con Raspadori, secondo me, anche visto appunto quello che è successo in Napoli-Salernitana, nel senso che ha giocato meno Raspadori, probabilmente se l'è conservato per questa partita. Poi l'enigma sarebbe per un eventuale finale, ma che ben vengono enigma del genere.
Assolutamente, poi ne parliamo eventualmente. Antonio, grazie, buon lavoro e grazie per il tuo intervento qui a Radio Marte.
Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Un abbraccio ad Antonio Manzo, direttore di Spazio Napoli da Riad. Ci fermiamo tra un po' Riccardo Mancini per capire come sta la Fiorentina anche con Fabrizio Lucchesi, poi sentiremo anche la voce di Ngonghe in modo particolare, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, non vorrei che l'arrivo di Ngonghe sia velatamente un saluto a Politano, scrive Gino, e poi ancora altri messaggi, ma spazio a come stanno Napoli e Fiorentina, ne parliamo con il collega di DAZN, Riccardo Mancini. Ciao Riccardo, buongiorno.
Ragazzi, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, saluto anche il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ben trovato.
Ben trovato, ben ritrovato, grazie.
Grazie per essere con noi. Riccardo, allora, come sta la Fiorentina? Insomma, che da Napoli non ci sono grandi... Non c'è grande ottimismo da queste parti per il Napoli, per la Supercoppa, però la Fiorentina negli ultimi tempi ha un po' rallentato decisamente.
Sì, sai, ha rallentato, ma è sempre una squadra che quest'anno mi dà la sensazione, a differenza degli altri anni, anche con l'Italiano in panchina, perché secondo me c'è stata un'evoluzione, una maturazione da parte di questa squadra, che sia sempre più solida. È vero che è un po' in difficoltà in questo momento, perché anche... partita, quella pareggiata, ha avuto insomma qualche scoria di questo periodo, però è una squadra che forse un tempo quella partita non l'avrebbe pareggiata, non avrebbe reagito totalmente in quella maniera, quindi è una partita a cui il Napoli deve prestare molta attenzione, è una squadra contro cui devi prestare molta attenzione, perché, perché ha soluzioni, perché anche nelle difficoltà ci sono queste soluzioni, sono soluzioni di grande qualità. E poi un altro aspetto che secondo me è importante per questa squadra è che quest'anno la Fiorentina ha ancora di più assimilato i concetti di italiano. Ecco, il fatto di lavorare in maniera continua con lo stesso allenatore, con un parco giocatori comunque di ottima qualità, ecco quello che diciamo è l'aspetto che si sta evidenziando di più in questa squadra, l'abitudine a giocare insieme e finalmente una squadra che riesce a rendere. Quindi sì, è vero, a livello di attualità è un pochino in difficoltà su certi aspetti, però occhio, perché è una squadra che finalmente ha capito come giocare insieme.
Sì, ha una sua identità, quella che non è nel Napoli, direttore Lucchesi. Poi è vero che la Supercoppa è una competizione a sé, si gioca in Arabia, purtroppo si gioca in Arabia, comunque si gioca lontano dal campionato, e soprattutto il Napoli deve sfruttare questo vento della vittoria al 96esimo, o sbaglio, direttore Lucchesi?
Sì, no, è obbligato a sfruttarlo, sono due squadre in difficoltà entrambe. Il Napoli ha bisogno di far bene per dare un pochino di continuità, perché comunque il gol 96esimo lo prendi volentieri, ma ti lascia comunque un pochino di così di frizzo addosso, perché comunque insomma una vittoria contro l'ultima classifica stentata nel risultato, poi una prestazione forse un po' di meno, ma resta il fatto che ha bisogno il Napoli di confermarsi. Trovo una Fiorentina che non è una squadra facile da affrontare, i colpi ce l'ha, e quindi entrambe devono confermare uno stato di forma che in questo momento per entrambe secondo me è un pochino calato.
Eh sì, il Napoli non è mai salito, diciamo, è sempre stato calante, purtroppo.
Sono stato più generoso di te, bravo.
No, vabbè, battuta a parte, che però in realtà torno da Riccardo, perché che partita può essere giovedì, domani sera? Tra l'altro si gioca, ricordiamo, alle 20, ora locale, fa anche un po' più caldo, e soprattutto dopo il 90esimo si va direttamente ai rigori, quindi me l'aspetto un po' bloccata, anche se poi la natura di Napoli e Fiorentina non porta a pensare questo no, tipo
esatto.
di situazione.
Esatto, no, io non me l'aspetto bloccata sinceramente, ma per più motivi. Intanto che facevo un ragionamento da solo, ogni tanto mi capita, anche preparando le partite,
certo.
Che forse la Supercoppa crea anche meno pressione alle squadre coinvolte, nel senso, faccio ovviamente un paragone con il campionato. In campionato, ok, il Napoli viene dallo scudetto, vinto in quella maniera, è chiaro che in molti si aspettavano, se non una riconferma, quantomeno la capacità di lottare un'altra stagione in più per quell'obiettivo.
Non essere ottavi, diciamo, a questo punto del campionato,
esatto,
a 20 punti dall'Inter, questa è
esatto,
la prima.
La Supercoppa è una cosa in più, la vedo più così, anche per la nuova formula, anche per insomma, perché si va a giocare altrove. Questo non vuol dire che il Napoli non punterà a fare il massimo, ovviamente, però anche nei giocatori magari avere un fattore mentale in meno a cui pensare, avere la testa un po' più libera, ecco, potrebbe aiutarli a rendere. Io contro la Salernitana ero lì, commentavo la partita con Fabio Bazzani, sì, e abbiamo visto un primo tempo sinceramente in cui il Napoli ha palleggiato tanto, come vuole il suo DNA, come vuole la filosofia anche di questo Napoli, però gli ha mancato molto coraggio nell'ultimo passaggio, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo qualche cosina di migliore, di livello più alto a livello di qualità si è visto. Quindi forse la Supercoppa può aiutare in questo, può aiutare a sciogliere ancora di più. Ecco, questa squadra ha bisogno di sciogliersi,
sì,
un po' come era l'anno scorso, no? E quindi che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita giocata a viso aperto da entrambe, cioè dicevi bene tu, no? Sono due squadre che sanno palleggiare, che hanno appunto nella loro filosofia di gioco un gioco molto palleggiato, molto coraggioso di base. Poi bisogna vedere insomma all'atto pratico come si sviluppa questo gioco, quindi per tutti questi aspetti, per tutti questi fattori mi aspetto una partita anche abbastanza divertente, cioè sinceramente me lo auguro da spettatore, ovviamente,
certo.
però sai, questi aspetti potrebbero fare la differenza.
Entrambi, poi vi saluto, cosa può dare in più al Napoli, possono dare in più Ngonge e Traoré? Parto dal direttore Fabrizio Lucchesi, che è anche ovviamente un esperto di mercato.
Sì, sicuramente sì. Napoli deve fare ancora qualcos'altro, lo ha detto, farà ancora qualcos'altro, ma senza dubbio sono due calciatori che potranno dare qualcosa e creare anche contribuire ad alzare le possibilità di scelta da parte dell'allenatore, perché tanto alla fine quello può fare la differenza nell'espressione dei valori di un gruppo. Quindi sicuramente la strada è quella giusta.
Dottore, non è strano però, o forse è sintomo di come sia difficile trovare difensori forti, che il Napoli abbia preso Mazzocchi, Traoré, Ngonge, tutti e tre, forse anche Ngonge e Mazzocchi in particolare, nei ruoli già più o meno coperti al netto della situazione Politano, e non ancora il difensore o il centrocampista in tradizione. È così difficile trovarli buoni?
In tutta Europa c'è questo problema. Sai, ci sono i cicli, no? Ti ricordi, prima una volta c'era il problema degli attaccanti, sì, poi diventato il problema dei portieri, ora c'è il problema degli esterni di sinistra, quando nacque questi esterni che facevano i quinti. Oggi i due ruoli centrale e il play sono fra i ruoli più ricercati d'Europa, e se tu vai a guardare molti calciatori in Italia in quel ruolo sono stranieri nelle squadre, quindi povero Spalletti deve fare la nazionale con 500 su 150 giocatori.
È vero, è vero. Riccardo, ti piacciono questi acquisti del Napoli, Traoré e Ngonge in particolare?
Molto, devo dire molto, ovviamente con l'auspicio che Traoré sia quello ammirato al Sassuolo,
e
la malaria non abbia incisuto più di tanto sulle sue capacità aerobiche più che altro. Però se ci ricordiamo quel giocatore, ci ricordiamo di un giocatore che abbina tante cose, no? Che può fare la mezzala, può fare l'esterno, può fare il trequartista, può fare eventualmente anche la seconda punta, può fare mille cose, e le fa tutte con un livello di qualità molto alto, quindi un'alternativa che ci sta più che altro per andare a sostituire un giocatore molto simile per caratteristiche come Elmas, perché te ne esce uno che di solito rappresenta il dodicesimo, ha rappresentato il dodicesimo per questa squadra, quindi era giusto andare a coprire quella falla intanto. Ngonge è un talento, è un giocatore che sta esplodendo, che sta brillando in questa Serie A nonostante le difficoltà del Verona, e quindi ci può stare. Sì, bisognerà capire la situazione di Politano, però intanto per me il Napoli doveva lanciare un segnale anche al resto della rosa, anche al resto della squadra, cioè c'è bisogno di una ventata di freschezza, ecco, in questo momento. Forse si è un po' appiattita la situazione, e per quello credo che la dirigenza abbia un po' quell'intenzione, no? Andare anche a stuzzicare mentalmente i giocatori presenti in questa rosa, magari con l'obiettivo di farli rendere di più. Sicuramente ha preso due giocatori, sta prendendo due giocatori di ottima qualità.
Riccardo, grazie, un caro abbraccio, alla prossima, buon lavoro, buona giornata.
Grazie, un abbraccio a voi.
Grazie. Riccardo Mancini, telecronista da Zon, direttore Lucchesi nel salutarla. De Laurentiis in Arabia Saudita, dichiarazioni un po' raccolte dal Corriere dello Sport e da Repubblica. Bisogna resettare dopo lo scudetto, ma dal 2004 in poi abbiamo dimostrato che a Napoli si può essere vincenti e continueremo a farlo. Concetti che condivide?
Concetti assolutamente.
Anche sul reset?
Assolutamente. Ma sul reset è ancora ben finito, reset, secondo me, nel senso che ci stanno ormai, purtroppo per il Napoli si è trasformata quasi in un anno di transizione, brutto da dirsi, una definizione che aborro, ma speriamo non lo sia, ma sembra quasi un anno di transizione. In tutti i casi il Napoli ha dimostrato che si può vincere in modo sostenibile, si può fare impresa e si può trovare una valida alternativa alle squadre del nord, ecco. Cioè, senza dubbio questo è un dato oggettivo, nessuno può disquisire. Poi è chiaro, bisogna rimetterci mano, perché questo progetto Napoli dall'anno prossimo avrà bisogno di essere riorganizzato, ma stando le parole del presidente, noi ci fidiamo del presidente.
Vediamo che succede. Intanto, direttore, grazie per il suo intervento, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Grazie a Fabrizio Lucchesi. Vi ho detto di una sorpresina su Ngonge, perché su Gazzetta, profilo TikTok, c'è una piccola confessione in Ngonge sulle sue gusti, e soprattutto è un ragazzo che parla bene in italiano, visto che noi abbiamo anche ancora Osimhen che non parla quasi nulla, è bello anche sentire Ngonge così, svela alcuni suoi segreti, ascoltiamo.
Ecco. Parola preferita in italiano?
Non la posso dire, però.
Nome?
Cirillo.
Soprannome?
Cirillo.
A scuola come andavi?
Bene.
Una parola per descrivere Cyril in campo?
Istintivo.
Una parola per descrivere Cyril fuori dal campo?
Casalingo.
Un giocatore a cui ti ispiravi da ragazzo?
Ronaldo.
Un giocatore a cui ti senti di assomigliare?
Neymar.
Il difensore più tosto che hai affrontato in Italia?
Kolasinac.
Piatto preferito della cucina italiana?
Pasta al tartufo.
Parola preferita in italiano?
Non la posso dire, però. Un'altra è quindi.
Destinazione dei sogni per una vacanza?
Repubblica Dominicana.
Tre cose da portare su un'isola deserta?
Il miglior amico, un pallone e da mangiare.
Un pregio e un difetto?
Pregio, I'm social. E difetto, troppo energia.
Hobby principale fuori dal lavoro?
PlayStation.
Se fossi un animale saresti?
Pantera nera.
Il tatuaggio al quale tieni di più?
Quello lì, famiglia.
Cyril, Maxime, Michel, Caroline. Fratello, padre, madre e io.
Meglio gol in rovesciata o di scorpione?
Rovesciata.
La maglia più bella di questa stagione?
Quella che ho qua.
Un saluto agli amici di Gazzetta.
Ciao a tutti ragazzi in Italia.
Così Gonge, è divertente, parla anche bene, abbastanza bene in italiano. Vediamo cosa dirà invece quando verrà a Napoli. Domani dovrebbe esserci le visite mediche. Questa sera 20:21 Marte Sport Live con Francesco Marciano per tutte le ultimissime anche di mercato, anche le parole di Mazzarri, di Simeone oggi in conferenza tra un po', tra un'oretta e mezza dall'Arabia Saudita. È tutto per Marte Sport Live. Arrivano Timo Suarez e Gigi Rosa con Sulle Mani. Grazie a Gigi sulla regia, grazie in redazione alla nostra Emanuela Castelli. Da parte mia Dario Sarnataro è tutto. Buona giornata.
Marte Spotlight.